presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone sofiste, non sofisticate, anche se su questo avrebbero da eccepire, quelle che sanno intortare gli altri piegando i concetti e stiracchiando le idee fino a farle entrare nella forma che hanno in mente. Quelle capziose, quelle che vogliono sempre avere ragione, quelle per cui non è l'uomo la misura di tutte le cose, ma loro. Quelli che hanno sempre una cartucciera carica di esempi che corroborano le loro tesi, quelle con le quali è sempre frustrante discutere, quelle che pretendono la definizione di ogni concetto per farne un uso scorretto e surrettizio. Questo giovedì 2 luglio è tutto per voi e non c'è niente da questionare.
Che hai incontrato ieri pomeriggio?
No, niente, è un accumularsi di cose.
Di gente che ti ha detto che c'è...
Di quelli che spaccano il capello in quadro, ma esattamente con quella parola.
Ci sono.
Però insomma, anche cogliere il respiro, anche le buone intenzioni generali.
Ma sì, un po' come i Miafiti, quelle cose lì.
Ti stai appassionando alla vicenda degli scissionisti Lefebvre.
Ma guarda, ieri non l'abbiamo neanche citata nella rassegna stampa, tanto era un colossale chi se ne frega di... Ma stamattina veramente è un profluvio di...
ha nominato 4 vescovi.
Non solo, 20.000 persone su un pratone in Svizzera, con tanto di tenso struttura. La storia degli scismi.
Personcine particolari.
Il primo, sai perché cos'è stato?
No, perché cosa?
Per stabilire chi erano i sindaci addetti alla mensa. Hanno iniziato a litigare a pranzo.
In latino hanno litigato o no?
Però sai che cosa mi fa sempre pensare molto? Da una battuta di Giuseppe Mazza di tanto tempo fa, che diceva, festeggiava dicendo 100 anni di Marx. Aveva fatto questo manifesto che diceva 200 anni e mezzo, non mi ricordo, tanti per un uomo, pochi per un'idea, no? Mm-hmm. E uno dice, ma forse ha ragione, questi qua sono 2000 passanti che ci stanno provando, ancora non è che proprio...
Hanno messo a punto la forza.
Insomma, un attimo, ci vuole un po' di tempo.
L'assestamento, diciamo, sismico.
Insomma, le nostre vite terrene.
Passeggere.
Cosa volevo proporti questa canzone oggi? Posso?
Hai quella faccetta lì che mi fa paura.
No, tutto molto sereno e tranquillo. Sto preparando una playlist per domani di un'allegria che non hai l'idea.
Allegria di naufragio.
Allegria do Brasile.
Di ultime puntate.
Ma proprio caramba caramba.
They're gonna be some money shoes. One of these days they're gonna call it the news.
Ah, li stai seminando anche tu, questi I semini dell'amore.
It is for fears, era tanto che non ascoltavamo questa canzone.
Questa canzone ti prepara un po' al viaggio quotidiano che ogni giorno intraprendi dentro te stessa,
dentro di
nel
noi.
Mondo.
Bravo, bravo, dentro di noi.
E la risposta?
È dentro di noi, ma...
Ma è sbagliata!
È sempre una citazione valida. Prima segnalazione del giorno la prendo dal Manifesto ed è con il valore sociale dei nostri corpi. È un articolo che parte su un saggio che riflette sulla disabilità. Lo scrive Alessandra Pigliaru, l'articolo. Nel 1976 l'organizzazione britannica UPIAS, che sarebbe l'unione delle persone con disabilità fisiche contro la segregazione, ve lo traduco, pubblica un documento destinato a modificare il lessico politico intorno alla disabilità e intorno ai corpi. Il collettivo, gestito interamente da persone con disabilità, si oppone all'assistenzialismo e alla beneficenza, soprattutto distingue la menomazione dalla disabilità, dichiarando che quest'ultima è prodotta dall'oppressione sociale e dalle barriere imposte. Il discorso si sposta dunque da una condizione individuale, biologica e medica all'effetto di un ordine sociale. Ed è dentro questa storia che si colloca Capitalismo e disabilità, le tesi radicali di Martha Russell, uscita in Italia per Umbre Corte. Martha Russell, scrittrice, giornalista e attivista statunitense, morta nel 2013. La sua originalità sta nel suo posizionarsi, cioè radicando l'oppressione della disabilità nel capitalismo in termini esplicitamente marxisti. Se la disabilità è l'esito di un'organizzazione dello spazio, del lavoro e delle istituzioni che esclude alcuni corpi, quelli sostanzialmente non conformi, allora la domanda di Russell non è più soltanto come la società produca la disabilità, bensì quale sistema economico produca quella società. La sua tesi è che il capitalismo si serva della disabilità, costruisca continuamente il confine tra corpi produttivi e improduttivi, tra vite considerate economicamente redditizie e altre percepite come costo. La disabilità diventa una delle categorie politiche attraverso cui il sistema stesso definisce il valore sociale dei corpi. Se permane una difficoltà nel considerare la pervasività del paradigma abilista, va detto che anche in Italia esistono da qualche anno lavori notevoli, ad esempio quelli di Enrico Valtellina come di Ilaria Crippi. Davanti a queste tesi di questo libro, appunto Capitalismo e disabilità, nella complessità teorica da cui sono accompagnate, talvolta anche da un portato esperienziale preziosissimo, si può imparare molto, tanto per iniziare nel linguaggio, ad esempio la decisione di appoggiare la posizione di Russell che usa indistintamente disabled people e people with disability. È un dibattito, insomma, se parlare di persone disabili o di persone con disabilità. Volgendo lo sguardo alla situazione italiana, secondo gli ultimi dati Istat del maggio 2026 relativi al 2024 e 2025, gli e le studenti con disabilità sono quasi 377.000, pari al 4,8% della popolazione scolastica, ma solo il 40% degli edifici è pienamente accessibile sotto il profilo motorio. Alla persistente scarsità di servizi si aggiunge il peso di un welfare che continua a poggiare in larga misura sul lavoro piuttosto svalutato di milioni di caregiver familiari, che sono per lo più donne. La disabilità diventa quindi una lente attraverso cui leggere il lavoro, il welfare, la scuola, la città, la salute e soprattutto l'idea stessa di normalità che organizza le società contemporanee. Il volume merita di essere custodito e riletto perché offre un archivio politico, storico e di lotte di prim'ordine e riconsegna una domanda: chi decide quali corpi siano considerati autonomi, desiderabili, produttivi e pienamente degni di abitare lo spazio pubblico? E questo è un articolo, una recensione di Alessandra Pigliaru del saggio Capitalismo e disabilità, le tesi radicali di Martha Russell per Ombre Corte.
Allora, qui abbiamo molte discussioni da fare, cioè luglio o agosto? Cioè, devi un po' dirmi che cosa, da dove vuoi partire? Vuoi andare direttamente ad agosto o vuoi stare a luglio? Sono proprio cose diverse.
Allora, per affetto nei confronti del brano, io mi slancerei verso agosto.
Andiamo verso agosto? E... dai, agosto.
Agosto. più freddo dell'anno. L'inverno si sposta 6 mesi in avanti e non è il polo sud, qui non è il polo sud. Agosto, la sveglia che rompe il silenzio. Qualcuno in vacanze, lei suona per ore, che freddo che fa, Dio che freddo che fa. Agosto, ti affacci su un cuore malato. Le 5 di sera ed è già buio, pesto l'inverno d'agosto. Il ghiaccio si posa e ricopre le cose. L'attesa del caldo congela anche i morti. Sei dormito 6 mesi, ma sei così stanco, tanto stanco. Agosto è il mese più freddo dell'anno. Nell'altro emisfero lo chiamano inverno, l'agosto. Se non è vero che hai paura,
dei Perturbazione, che alcuni hanno apprezzato, posso immaginarlo, ma è che ci serve per entrare in questo clima di lentezza, perché quello che volevo leggervi adesso è un articolo di Piero Valesio, che è un giornalista sportivo che si occupa di tennis per lo più. Ha scritto questo articolo che mi ha colpito, si intitola Se la lentezza è bellezza, è oggi su Domani. Yannick Sinner ci ha messo poco più di 2 ore e mezza per sconfiggere Nuno Borges e sbarcare al terzo turno di Wimbledon. Non una partita indimenticabile, è una durata normale per un match di uno slam, ma sempre di 2 ore e mezzo si tratta. Una lunghezza che in molti ritengono essere un male del tennis. Chi può seguire uno spettacolo di questa durata in un'epoca di totale frazionamento dell'esistenza? Meditando sulle parole di Novak Djokovic dopo il match di primo turno vinto contro Wu, torna in mente Daniele Luttazzi, quando in una memorabile edizione di Mai dire gol annunciava al pubblico: questo telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre facoltà mentali. Nol Djokovic se n'è uscito con una tesi non nuova ma assai d'attualità nei giorni di Wimbledon. Il tennis così come è ora è uno sport seguito dai vecchi o prossimamente tali. I ragazzi e i giovani non hanno né il tempo né la voglia di assistere a match che durano non 2 ore e mezza ma 4 o anche 5 ore. Al massimo guardano gli highlights sullo smartphone. Dunque bisogna ripensare il format degli incontri secondo il serbo, renderli più agili, più cotte mangiato, più aderenti al mood dei tempi. Il rischio, se non si arriverà a questa rivoluzione, è di assistere a una progressiva e drammatica riduzione dell'utenza tennistica, destinata a essere composta da bambini che ambiscono soprattutto a urlare nel nulla po 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 po, po per farsi rispondere olè da qualche altro spettatore, e da adulti spesso age, dei quali il dormiente Hugh Grant sugli spalti di Wimbledon alle spalle della regina Camilla potrebbe essere un perfetto testimonial. Il tema del tempo è quanto mai in attualità. Ai mondiali, l'introduzione degli hydration break a metà del primo e del secondo tempo regolamentare ha di fatto modificato la struttura mentale delle partite. Quegli stop hanno introdotto non tanto un allungamento standard dei match, i 3 minuti vengono recuperati a fine frazione di gioco, quanto una zona franca dove si pone uno stop a quanto era successo fino a quel momento. Dopo qualcosa cambia. Quando si torna in campo c'è una ripartenza capace di modificare gli equilibri che nella stragrande maggioranza dei casi, senza break, si sarebbero trascinati fino a fine tempo. Ma nel tennis, con uno stop entro 2 giochi, la ripartenza è continua. Il problema sollevato da Djokovic è la permanenza di attenzione nel tempo. Allora è vero che il tennis sia destinato ad accorciarsi per venire incontro alle facoltà mentali di chi forse lo seguirà? A giudicare dal fatto che quando la lotta in campo si prolunga, gli spettatori sostengono l'uno o l'altro a seconda delle possibilità che essi garantiscano di arrivare al quinto set, si direbbe di no. Ma quegli spettatori sono quelli che il tennis lo seguirebbero comunque. Forse la situazione permette di lasciarsi andare a una speranza folle, che il format del tennis debba restare sostanzialmente se stesso, con un intento pedagogico, ergersi a portabandiera di quella lentezza di cui Peter Handke ha celebrato la bellezza. Fare scoprire che un game eterno, ondeggiante fra un vantaggio e l'altro, non è una noia mortale, ma un codice che abitua chi lo frequenta ad accettare le fluttuazioni dell'esistenza, oltre a essere un grande spettacolo. E queste erano le riflessioni sulla lentezza come bellezza e il tennis come scuola di attesa e resistenza. Piero Valesio, su Domani.
1, 2, 3, 4. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me add the bass line and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. But it's beautiful. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park,
I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline that everything will be alright. She told me that the beat is mine. It will rock through the night. And where I go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me.
Invece riflettiamo, leggiamo un articolo di Enrico Franceschini su Frida Kahlo. La famiglia accusa è un artista, non un brand. Sono delle riflessioni interessanti su come a volte degli artisti diventino, appunto, entrino nella cultura pop perdendo tutto il loro lato artistico. Mi viene in mente l'urlo di Munch o l'autoritratto di Van Gogh, ma anche la foto, il ritratto di Che Guevara. È presente il film in cui Checco Zalone va in un negozio e dice: scusate, avete qualcosa della Che Guevara? Come se fosse un marchio, quando si deve un po' confondere con dei gruppi di sinistra. Vabbè, scrive Enrico Franceschini: c'è qualcosa che non va quando l'artista diventa più celebre della propria arte, specie se viene sfruttato come un brand, un marchio da pubblicizzare e da vendere. È la polemica lanciata dalla pronipote di Frida Kahlo, la grande pittrice messicana scomparsa in povertà nel 1954, ma trasformata nel corso del tempo in un'icona del femminismo, dei diritti LGBTQ e della sinistra mondiale. La commercializzazione della sua immagine è diventata esagerata, accusa Cristina Kahlo. Il suo nome, dice al Times di Londra, non appartiene più a lei e alla nostra famiglia. Sembra appartenere in effetti al marketing. Si possono acquistare braccialetti, orologi, candele profumate, cuscini, scarpe da ginnastica, capi d'abbigliamento, custodie per telefonino, bottiglie di tequila e perfino assorbenti igienici chiamati Frida Kahlo, per tacere della Frida Kahlo Barbie, la bambola prodotta dalla multinazionale di giocattoli Mattel, in vendita a $30, e delle Frida Kahlo Residence, appartamenti di lusso ispirate ai suoi caratteristici quadri, in vendita a Miami a un prezzo fra $500,000 and $1,500,000. L'accusa della pronipote coincide con Frida, The Making of an Icon, Frida, la creazione di un'icona, la mostra recentemente inaugurata alla Tate Modern della capitale britannica, battendo tutti i record per il numero di biglietti ordinati in prevendita. Ma nemmeno l'esibizione alla Tate è esente da critiche. Che delusione, addirittura che inganno, scrive il Financial Times, una personale dedicata a Kahlo che contiene soltanto 24 delle sue opere e ben pochi dei suoi capolavori, in mezzo a 200 illustrazioni e testimonianze della sua identità politica. In sostanza, anche questa è un'accusa di sfruttamento commerciale dell'artista a discapito dell'arte. Certo, la politica ha avuto un ruolo importante nella vita di Frida Kahlo, sposata con il più politicamente impegnato fra gli autori di murales messicani, Diego Rivera, amante del rivoluzionario bolscevico russo in esilio Lev Trotsky, Lei stessa, ardente militante femminista ante litteram, e neppure i record quantificabili in denaro rappresentano una novità nel suo curriculum. Nel novembre scorso, quando il sogno è stato venduto all'asta da Sotheby's a New York per 42 milioni di dollari, Kahlo ha superato di gran lunga la cifra più alta mai pagata per un quadro di un artista di sesso femminile, stabilito da Georgia O'Keeffe nel 2014 con 28 milioni di dollari. Ma quando è troppo è troppo. Frida aveva un gran senso dell'umorismo, alcune delle iniziative commerciali che portano il suo nome magari l'avrebbero divertita, come le magliette o le candele, ma la Barbie, la sezione di prodotti a lei dedicata su Amazon, tutto questo l'avrebbe disgustata. Era un'artista radicalmente progressista, non avrebbe voluta che il suo nome diventasse un brand sfruttato dalle grandi corporation per fare un sacco di soldi. Enrico Franceschini oggi su Repubblica, sulla mostra dedicata a Frida Kahlo, ma anche a tutto allo sterminato mare di merchandising, e non strettamente legata alla sua arte, diciamo. Sono le 6:28, è il momento di passare la linea al giornale radio, e questa mattina a cura di Omar Caniello e Sara Milanese. Noi torniamo tra poco.
Forse la coppia più stabile di quest'anno, sì. Mattutino. Sì,
è vero.
Tra poco.
Faremo tra poco quel tempo, non sappiamo quanto stabile quello.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Questo interrogativo, chi lo sa, chi lo sa? Noi lo sappiamo chi lo sa, perché in effetti ieri le profezie del centro geofisico prealpino,
la giornata di transizione,
si sono avverate, c'è stato il temporale, questa notte faceva addirittura fresco, bisognava coprirsi, una roba pazzesca, non mai vista prima. Va bene, vediamo un po' invece che giornata sarà oggi, e lo facciamo insieme alla ritrovata Camilla Galli. Buongiorno Camilla.
Buongiorno.
Bentornata. Buongiorno. Che bello riaverla qui.
Grazie.
Con noi. Anche perché
grazie,
sono i nostri
grazie.
Ultimi giorni, lo sa, domani noi finiamo, poi dopo non so, vi collegherete con altri programmi, però insomma noi siamo in dirittura d'arrivo. Che cosa ci aspetta in questi ultimi giorni?
Allora, abbiamo delle giornate che saranno serene, poco nuvolose, con formazione nel pomeriggio di qualche cumulo, soprattutto in montagna. Le temperature massime sono nuovamente in aumento, ma non raggiungeranno i valori degli scorsi giorni, e soprattutto le correnti restano da direzione da verso nord-ovest, e quindi scendono più o meno dal nord Atlantico, dalle isole britanniche. E si tratta quindi comunque in quota di correnti d'aria che sono più secche e anche più fresche, quindi non avremo quella sensazione di afa con un alto tasso di umidità, che è proprio la condizione peggiore, ecco, quella che risulta più fastidiosa.
Sì, quella che ci ha fatto boccheggiare nelle scorse settimane. Bene, quindi insomma aria che arriva dall'Inghilterra, comunque dal nord,
sì,
da quelle parti.
Da quelle parti. Dal nord, sì, da quelle parti. Resta così perché questo promontorio anticiclonico, che è di matrice africana e prima era proprio diretto verso di noi, invece adesso è spostato più verso ovest.
È verso ovest,
quindi noi risentiamo di correnti che gli ruotano intorno e quindi risultano per la nostra penisola, per le nostre regioni, da direzione da nord ovest, ecco. E quindi, insomma, mentre prima arrivavano proprio sparate da sud, ecco.
Perfetto, chiaro almeno il quadro.
Soffia il vento atlantico,
esatto.
Diciamo così, e si placa quello sahariano.
Noi allora la salutiamo.
Le precipitazioni non sono previste. Rovesce temporali, ecco, nei prossimi giorni, per tutta la settimana, anche l'inizio della prossima, non sono previsti rovesci temporali, soprattutto di forte intensità, ecco. Magari qualcosa ci sarà, soprattutto appunto in montagna, però niente di particolarmente intenso o preoccupante.
Perfetto, abbiamo capito. La ringraziamo tantissimo Camilla Galli per essere stata con noi in questo anno, questa stagione di Presto Presto. Ci risentiremo nella prossima. Grazie, buona estate.
Grazie, buona estate a tutti.
你晓得那种傻白甜让你他妈干啥？不得不作孽，可忍不作孽，可怜我们去靠近最干法。Kids not like a rock, break it, they have she walk here cry. I'm gonna miss the home that she created, got glad. And the school dinners that she stole from the working class. It was all a laugh, cause I'm Afghanistan. BBC Peter rings bloody Sunday class. Suckers and fries, I feed up electric and gas. Fish and chips, TV laces, UKIP, mental health crisis. Good shit, high rent prices, and I didn't think. It's just a chat, he got a correct factor. As far as Germany, I'm even public sector. Conveyor belt, the soul's the riff factor. Worry, just order a curry, it's like nectar.
It's like nectar.
Modulation and rap, to mass more, like Makara. Especially amnesty for the paras.
Amnesty for the paras.
Send our hats, so it has to be the famine.
What famine?
And I'd be lost without Britain's Got Talent.
Britain's Got Talent.
It's problems are real. Ni toy lum go wish a lot chance na Ilian Lock the hoop go wish a gaffala Murder remainers and men in Africa. This is the land that give us the patch up boys. We'll put them at Christmas, we'd have to scratch up boys. Paddlers in China wouldn't be employed. Cut and rake the anti hitter toy.
Kids land and shamra. He said the lace of savages and it's come and ra. But it was all good, cause it was all crap. Only woman you cause you do come. Kids land and shamra. He said the lace of savages and it's come and ra. But it was all good, cause it was all crap. Only woman you cause you do come far.
Up che ringraziano la corona e sua maestà per aver condiviso con l'Irlanda del Nord tanta cultura britta, tanta cultura inglese.
Sì, era la, diciamo, la potenza dei Kneecap.
E noi che cultura andiamo a condividere adesso?
Quella dei lefevriani, diciamo, perché oggi i quotidiani ne sono pieni, su tutte le prime pagine, sul Corriere della Sera c'è il momento dell'ordinazione dei quattro vescovi lefevriani in Svizzera, e anche sulla prima pagina di Repubblica lo scisma dei lefevriani, Parolin, dolore e sanzioni. Ma vediamo di capire un po' di più di che cosa si tratta. Gian Piero Rossi sul Corriere della Sera scrive: l'articolo Lefebriani è scisma, la cerimonia e la sfida, ma dicono pronti a ogni prezzo. Quando l'organista solleva le mani dalla tastiera e lascia sfumare l'ultima nota, lunghissima e solenne come l'intera cerimonia, sono passate più di 5 ore e mezza dal momento in cui ha iniziato a suonare. Oltre 330 minuti di liturgia, preghiere, invocazioni, salmi, cori e silenzi in mezzo alle montagne del Vallese. Sì, perché i lefevriani come movimento nascono a Decon in Svizzera, da Monsignor Lefebvre negli anni 80. Nell'88 c'è stato il famoso scisma di Lefebvre. Ma per consumare lo scisma con Santa Romana Chiesa è stata sufficiente un'oretta. Fino a 24 ore prima Leone XIV ha rivolto un appello a non compiere questo passo senza ritorno, ma la comunità lefevriana, che ha la sua storica base nel seminario tra le Alpi, ha risposto con un programma di 3 giorni di cerimonie e raduni. Così, quando Monsignor De Gallareta impone le mani sul capo dei quattro abati, si compie la nuova frattura con il Vaticano, 38 anni dopo quella consumata dal fondatore della fraternità sacerdotale tradizionalista, l'arcivescovo francese Marcel Lefebvre, e ora presieduta dal superiore generale Don Davide Pagliarani. Non c'è infatti bisogno di un nuovo pronunciamento pontificio, la scomunica annunciata dal Papa, avviene late sententiae, cioè è una pena canonica legata alla commissione del fatto. I vertici della fratellanza lo sanno bene, ma ostentano serenità. A sentire loro non c'è alcuna guerra tra cattolici, ma chissà quali sono stati i pensieri dei circa 15.000 fedeli assiepati tra le collinette che sovrastano la tenso struttura che ospita uno schieramento imponente di centinaia tra preti, suore e chierici, quando verso metà della lunghissima mattinata il cielo sembra rivoltarsi su se stesso e al sole bollente subentra un nubifragio violentissimo che costringe molti alla fuga in cerca di un riparo. Don Davide Pagliarani, dicevamo, è superiore generale della Fraternità Sacerdotale, è italiano, è romagnolo, e lui dice che ha spiegato questa necessità, insomma, di ordinare nuovi vescovi dalla crisi della di vocazioni ai pochi vescovi della fraternità, che presto, insomma, non sarebbe stato più possibile ordinare.
Sì, mantenere
nuovi
la fraternità,
sacerdoti.
Ovviamente non hanno più sacerdoti e scompaiono. Il Messaggero ci apre, sfida il Papa e scisma, ma ci apre ovviamente anche a Venire, la casa madre, diciamo. Ferita alla Chiesa, la Fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio. Atto scismatico, il superiore delle Fevriane ammette parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica. Cosa fa Avvenire? Ci dice: dal concilio di Efeso fino a Costantinopoli lo spettro della divisione nelle comunità cristiane la prende, diciamo, nella storia.
Alla larga.
Basta leggere nel libro degli Atti quanto accadde al momento in cui si decise di eleggere i 7 per il servizio delle mense dalla parte della lingua greca della comunità. E fu subito il primo scisma. Già a mensa, pronti via. Durante il periodo della persecuzione ci furono divisioni tra rigoristi, seguaci del vescovo Donato, che non volevano riammettere la comunione, i lapsi, coloro che avevano rinnegato la fede per paura e chi invece aveva un atteggiamento più tollerante, come Sant'Agostino. Più tardi altri furono i motivi di discussione, per esempio la data della Pasqua, oppure la definizione dei dogmi trinitari e cristologici, l'affermazione dell'unità personale di Cristo e quindi della maternità divina di Maria nel concilio di Efeso portò alla separazione dei seguaci di Nestorio, sostenitore della separazione netta tra natura divina e umana in Cristo. E certo, tu lo sai, la radicalizzazione, niente di ste robe, la radicalizzazione delle posizioni portò alcune comunità che sostenevano la prevalenza della natura divina su quella umana, i monofisiti o miafisiti, a separarsi dalla grande chiesa. Così nacque la chiesa copta, ossia egiziana, e quella siriaco orientale, poi lo scisma anglicano, l'unione di Utrecht, insomma ce ne sono veramente tante, fino all'ultima, quella, diciamo, tra il patriarcato di Mosca e quello ecumenico di Costantinopoli, a seguito del riconoscimento da parte di Costantinopoli della chiesa autocefala autonoma, cioè quella ucraina.
E sul Corriere della Sera, vabbè, c'è un'intervista a padre Georg Genswein, lo storico segretario di Papa Ratzinger, che ricorda che Papa Ratzinger tese una mano nei confronti delle Fevriani che non l'hanno poi accettata. E poi c'è tutto un glossario di quelli che sono i segni di questo gruppo. Scisma, il termine viene dal greco schisma, che vuol dire divisione, rottura. Scomunica è la massima pena che la Chiesa può infliggere, è una colpa grave e ostinata, ovvero eresia, scisma o apostasia. Eresia, dal greco hairesis, cioè scelta, è una dottrina o opinione che si oppone alla fede cattolica ufficiale. Tridentina è la messa che è stata celebrata da quando con il rito, diciamo, del messale romano del Concilio di Trento, in latino. Quindi ad orientem è il modo in cui la Chiesa ha celebrato la messa fino al Concilio Vaticano e sacerdotes porge le spalle ai fedeli ed è rivolto ad un oriente non tanto geografico ma che simboleggia, diciamo, il sole che sorge, cioè Cristo. E poi ci sono tutti i paramenti, i guanti rossi, queste bende bianche avvolte intorno alla fronte e alle mani per ricevere l'olio sacro, insomma altre liturgie.
Volevo mettervi insieme ancora altre liturgie, quelle della borsa, delle quotazioni, però adesso, se no dopo perdiamo altre informazioni, pochi giochi, vi dico soltanto che il Sole 24 Ore oggi apre su una Bending Spoons, un debutto in borsa per un'azienda italiana che vale 24 miliardi di euro, così pronti via dopo 50 acquisizioni. E sapete cosa fa? Prende vecchie, diciamo, aziende tech che sono un po' decotte, come Aol, Vimeo, Eventbrite, cioè che però avevano, come dire, le loro perché, la loro innovazione, e le smembra, le riduce, le rinnova e le rilancia. È una specie di downsizing già nella tecnologia, va bene.
È un unicorno italiano.
È un unicorno italiano, ma stiamo alle sostanze. I Rolling Stones. Sympathy for the Devil?
Sì.
Forse? Pleased to meet you.
Eretico, eretico. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades for the God.
Demoniati Rolling Stones.
Sono tornati.
Ma sì, le pietre rotolanti, il nuovo disco. È bella la copertina.
Sì.
Molto post-pop art, non è male.
Sì, anche molto autoironica.
Le loro facce, no? Una caricatura dei dettagli delle loro facce un po' invecchiate.
E adesso invece parliamo di economia, perché sulla prima pagina del Sole 24 Ore, oltre alle vicende, al debutto in borsa di Bending Spoons, c'è la fotonotizia di una petroliera. Effetto Hormuz, il gas USA vitale e in Italia copre il 62% dell'import di GNL, cioè il gas liquido. Celestina Dominelli ci dice che il gas USA sale al 62% dal 47% nei primi sei mesi. È una diversificazione post-guerra per compensare le riduzioni dal Qatar. Tra gennaio e giugno 2026 sono giunte in Italia dagli Stati Uniti 70 navi cariche di GNL su 113 totali. C'è stata una crescita al 60% anche in generale in Europa. Rimaniamo sul tema delle rinnovabili.
Uno spettro si aggira per l'Europa, le energie rinnovabili. Sergio Ferraris firma l'editoriale di Extraterrestre, di cui vi diciamo adesso anche l'apertura. Cosa dice Sergio Ferrari? Ci dice che il tempo sta scadendo, quello per limitare a 1,5 gradi l'aumento. Siamo veramente, secondo il Global Carbon Budget, in tre anni al ritmo delle emissioni attuali avremo superato anche questo limite. Le soluzioni parziali e tardive le potremmo avere a portata di mano, si chiamano rinnovabili ma stentano a decollare. Fotovoltaico ed eolico sempre più spesso sono competitivi rispetto alle fonti fossili. Nell'ultimo decennio, racconta tutto il vantaggio che hanno visti questi numeri, c'è da chiedersi come mai media, politica e buona parte dell'opinione pubblica ancora siano scettici se non contrari alle rinnovabili, e beh, siamo intrisi nella mente di petrolio. Dicevamo l'extraterrestre, la classe non è AFA, si intitola e dice così: passare con urgenza ai fatti a partire dalle scuole, una smossa al negazionismo ambientale del governo arriva dall'associazione Teachers for Future, che chiede lo stato di emergenza in tutti gli istituti scolastici italiani, un piano nazionale straordinario di adattamento climatico al via la campagna. Quanto fa caldo nella tua aula? Punto di domanda. E beh, di quelli di esami di maturità o di terza media ve lo sanno dire in queste ultime settimane.
Sul manifesto Luca Martinelli parla di mare bollente, clima torrido e alluvioni, Italia a rischio Caraibi. L'Adriatico è un bozzo bollente. A fine giugno la temperatura del mare misurata a Ravenna e anche a Fano è intorno ai 29 gradi. Nemmeno un tuffo, insomma, può aiutare a ridurre le difficoltà che il nostro organismo si trova ad affrontare a causa dell'ondata di calore. Con buona pace del Presidente del Senato e dell'idea che gli italiani si possano abituare a vivere come se fossero i Caraibi. Ignazio La Russa però ha ragione, ci dobbiamo abituare perché quella che viviamo non è una situazione eccezionale. Lo confermano i dati ambientali del nuovo rapporto Il clima in Italia nel 2025, diffusi ieri dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, l'SNPA, composto da ISPRA e dalle agenzie per l'ambiente di regione e province autonomi. A proposito di ISPRA, sempre sul manifesto Andrea Capocci ci dice che sono in atto dei tagli, così un po' come nell'America di Trump. Tagli all'ISPRA rischiano il posto 100 precari. Ricordiamo che l'ISPRA si occupa della quantificazione ufficiale delle emissioni di gas serra, della mappatura delle frane, monitoraggio sul consumo del suolo e sugli obiettivi climatici. Veniamo poi all'energia. In Italia bollette più care, colpa della dipendenza dal gas. L'Italia è maglia nera nella transizione all'energia pulita. Nel 2025 la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è diminuita dall'1,5%, mentre il termoelettrico, carbone, petrolio, gas è cresciuto del 5,2%.
Su Domani un altro aspetto sottolineato da Francesca Fulgheso del report del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente: l'acqua è poca e l'Italia sta sempre peggio, con il clima malato cresce la crisi idrica. Non solo le temperature del Mediterraneo sono aumentate di oltre 2 gradi, al sud la siccità è una realtà, non piove neanche in inverno. In Sicilia non è caduta una goccia per 116 giorni. Risorse sono diminuite quasi del 20% rispetto al 2024. Ovviamente questa scarsità colpisce la penisola in maniera eterogenea. Ci sono il caso ad esempio delle isole, ma c'è anche il caso del nord, dove le piogge sono abbondanti, mantengono le risorse anche sopra le medie annue di riferimento in questo momento, ma provocando al contrario frane, allagamenti, valanghe. Ad aprire le piogge tra Valle d'Aosta e sud orientale, il Piemonte, hanno ucciso una persona travolta dall'acqua e dal fango. Si ricorda poi novembre l'esondazione in Friuli Venezia Giulia. Il caldo e le disuguaglianze, piscine pubbliche per tutti, viene ricordato su Domani la questione delle piscine a Milano. Va molto di moda il video del sindaco Mamdani a New York, l'hai visto, che si butta in piscina per festeggiare i 90
tutto
anni
vestito.
Col vestito, gli hanno detto porta un suit, porta un costume,
e lui ha detto
avevo interpretato male il messaggio e allora si butta in giacca e cravatta.
Chiudiamo con una segnalazione. Abbiamo raccontato in questi giorni le proteste per la possibile costruzione di un resort nell'area davanti a Tavolara in Sardegna. SOS Cala Finanza appunta alla greca nel golfo di Olbia, spiagge di cemento, scrive Costantino Cossu. In Sardegna c'è questo presidio contro il resort che sarebbe costruito aggirando i divieti. Il governo vuole scavalcare le leggi a tutela delle coste attraverso le procedure semplificate previste per le zone economiche speciali, le ZES, e così creerebbe un precedente valido ovunque. La foto mostra appunto i manifestanti e una donna che legge il cartello Tavolara Bay, do you speak my language? A foras, in sardo, fuori dalle scatole.
Do you speak my language? Sì, ci sarebbe anche molto altro da vedere. Vi faccio forse, visto che abbiamo un minuto, l'ultima segnalazione, perché poi quando si dice clima si pensa, si fa fatica a collegare alcuni pezzi. Il costo più alto lo subiscono le donne. Una doppia pagina, il fatto della settimana, sempre per l'extraterrestre, che dice così: la crisi climatica non è neutra, La ricerca di WeWork dimostra i gravi effetti sulle donne, specie nelle aree più marginalizzate. È una ricerca condotta che fa dei focus sul Brasile, il Kenya e la Tanzania, perché ovviamente, nonostante ci sia un cosiddetto Gender Action Plan, approvato incredibilmente anche dall'Italia, la dimostrazione qui sul campo è che, come sempre, diciamo, gli effetti sociali più evidenti sono l'aumento delle disuguaglianze, l'esclusione, a partire dalle donne e dai bambini.
Sono le 6:59, noi restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, torniamo tra pochissimo con le prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03, torniamo con Presto Presto in questo giovedì 2 di luglio. Oggi alcuni quotidiani, ve l'abbiamo già letto prima, aprono sullo scisma lefevriano.
Sì, vuoi dirgli Repubblica, Avvenire, Messaggero per esempio.
Poi ce ne sono altri che invece si concentrano sui guadagni record di Trump, come il Corriere della Sera. Dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon dice c'è chi gestisce i miei soldi. E il boom l'ha avuto con le criptovalute, anche se ci sono ovviamente accuse di conflitti di conflitto di interessi. Ne scrive sul Corriere Massimo Gaggi, ad esempio: cripto e affari di Stato, ecco la Trump SPA. Il clan ha guadagnato quasi $1.5 miliardi in più nel primo anno del secondo mandato, a dispetto del conflitto di interessi. Donald Trump usa comunicazioni e tempistiche, anche quelle che riguardano la guerra con l'Iran, per evitare scossoni ai mercati e influenzare la borsa. Questo l'abbiamo visto più volte nelle sue dichiarazioni. Poi tutta la famiglia Trump ha registrato un aumento esplosivo dei redditi nel 2025, soprattutto grazie a criptovalute, stablecoin e altri business. E poi Trump ha rotto la tradizione del blind trust presidenziale, continua a beneficiare dei propri affari gestiti dalla famiglia e rivendica l'abbandono delle regole di separazione tra potere politico e interessi privati.
Anche Domani apre su Trump si arricchisce con le cripto, gli USA diventano una cleptocrazia, i 2 miliardi di dollari guadagnati a spingere gli affari, monete digitali, immobili e anche la vendita di bibbie. Sì, perché a seconda di come vengono calcolati, 1,4 solo le cripte, fino a 2 miliardi se ci metti pure tutti i gadget, eccetera. Se dal punto di vista politico il bilancio del secondo mandato di Trump appare disastroso, dal punto di vista economico è eccellente da quando è tornato alla Casa Bianca. Il tycoon ha guadagnato almeno 2 miliardi di dollari. Poi Mario Del Pero dice radicale estremo razzista. Che cosa ci racconta? Ci racconta la parabola degli Stati Uniti in tensione tra queste due opposte concezioni della nazione, da una parte quella civica, costituzionale e progressiva, dall'altra quella razziale, essenzialista, precostituzionale, a cui oggi Trump dà voce. La nazione bianca, cristiana e anglofona, ha promulgato anche l'ordine esecutivo che dichiara l'inglese l'unica lingua ufficiale del paese, cioè un nazionalismo razziale che non poteva non prendere di mira il 14° emendamento, lo Ius Soli, e che anche se sconfitto dalla sentenza di ieri, oggi rimane potente e legittimato.
C'è poi però anche un altro lato dell'America. Oggi Alberto Simoni ci dice che Trump solleva anche l'onda socialista, cioè rinvigorisce quell'ala socialista dei democratici, cita Bernie Sanders, ormai l'intramontabile Bernie Sanders, senatore del Vermont, 84 anni, è l'esponente socialista democratico con la più lunga permanenza al Congresso, poi sempre lei, Alexandria Ocasio-Cortez, 36 anni, attivista democratica, rappresentante USA per il 14° distretto congressuale di New York, e poi Zoran Mandani, sindaco di New York, Melat Kiros, che ha sfrattato dal Congresso Diana DeGette, poi Katie Wilson, sindaca di Seattle, e Janice Lewis George, avvocata e candidata a sindaco di Washington, donna nera democratica.
La Stampa.
Sempre sulla Stampa. Allora, La Stampa come titolo ha la difesa e ha una lunga intervista al ministro Crosetto. Il titolo è Difesa, fondi UE solo nel 2027. Crosetto dice che per il rinvio appunto dei fondi SAFE rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. Poi dice, a proposito dei voli dalle basi americane in Italia, sono nella media, con Conte sono stati di più. Poi in Libano vuole una nuova missione come a Kabul.
Mamma mia,
perché è stata una buona missione quella in Afghanistan.
Complimenti. 20 anni per poi mollare il paese in quel modo.
Esatto, il ministro con gli Stati Uniti auspica un intervento simile a quello in Afghanistan, appunto la protezione comune europea non è più rinviabile, renderebbe la NATO più forte. Insomma, è una nuova stampa questa del nuovo direttore Antonio Di Rosa, che oggi si presenta con un editoriale, ci guiderà la storia del giornale.
Sì, però, si vede, è un po' un'indietro tutta, no?
Devo dire che leggendolo è proprio cambiato radicalmente oggi, anche la pagina della Cultura Oggi non sono riuscita a trovare qualcosa che andasse oltre la biografia di Faradiba.
Nelle prime 8 pagine c'era il vino nelle langhe, il bambino prodigio di Torino, va bene. Aiuti NATO all'Ucraina, l'Italia frena sui 2 anni, rimane isolata, il governo italiano ieri ci ha provato con un vertice appunto tra Crosetto, Meloni, italiani e Giorgetti nel corso delle negoziazioni europee per un documento finale sul vertice della NATO che ci sarà settimana prossima e che terrà banco d'ora in avanti, si svolgerà ad Ankara. L'Italia voleva scrivere che gli aiuti militari all'Ucraina sono garantiti fino al 2026, cioè per un anno, e non per 2 anni, per il 2027. L'impegno di 24 mesi è però preteso dai paesi baltici con la Germania, e salvo sorprese arriverà anche Trump a dire ok al vertice dell'alleanza. Meloni confermerà che l'Italia aumenterà il livello delle risorse destinate agli armamenti, ma voleva non un impegno per 2 anni, soprattutto in chiave politico-elettorale qua, per non farsi impallinare durante le elezioni, e invece la NATO andrà avanti.
Il Fatto Quotidiano apre sempre con Crosetto, ma in una chiave diversa, prende le sue insomma dichiarazioni in modo diverso. Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli USA, avevano scherzato, il governo diceva 200, ma sono più di 500.
Ma ha ragione, perché quando Crosetto dice sulla Stampa ne ho fatti meno di Conte, è perché non dice il numero.
Esatto.
Perché ti ricordi che sui 500 lui ha detto non è vero, è falso, ha scritto un comunicato stampa,
sì.
Invece oggi dice che è vero.
Insomma, ora Crosetto appunto dà ragione a Rutte sui voli. Meloni dice armamenti al 5% del PIL. Ci sarà un vertice a Palazzo Chigi sulle spese militari, dice che Roma manterrà le promesse ma frena sull'Ucraina. Poi Ferruccio Sansa, sempre sul Fatto Quotidiano, scrive Italia le armi dagli amici Donald e Netanyahu, 11 miliardi dagli Stati Uniti e 500 milioni da Israele.
E poi c'è un lungo elenco di tutte le armi che abbiamo dato, vi ricordiamo anche che anche il gas USA vola negli acquisti dell'Italia, lo titola Sole 24 Ore, compra il 62% di importazioni di gas liquido. Ma se l'Ucraina tiene sempre banco per la questione europea, l'Ucraina sui quotidiani vede anche la sfida del generale Zelensky alle elezioni contro Zelensky, si apre la possibilità che ci siano le elezioni a ottobre, nel febbraio uno sfidante c'è, questo generale che era stato rimosso da eroe della patria, ambasciatore a Londra, era stato mandato lontano, ci sarebbe stato, racconta Gianluca Di Feo, un incontro tra Zelensky e lui ha confermato semi candido, adesso si pensano a tutte le candidature, tra cui c'è anche quella del pugile Alexander Usyk, campione di boxe, medaglia d'oro alle Olimpiadi, è forse il personaggio più famoso e conosciuto in Ucraina.
Altre elezioni, questa volta in Israele, sono il titolo principale del manifesto. Io sono la guerra. La foto è quella del primo ministro israeliano Netanyahu insieme al ministro della difesa Katz. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma. Nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte. Israele deve vivere di spada, tra virgolette, per sempre. Nelle pagine interne, Michele Giorgio, conflitto infinito alla ricetta di Netanyahu per vincere ancora. Il premier israeliano propone un governo ampio per mantenere aperti i fronti regionali e realizzare la pulizia etnica palestinese. Dice, virgolettato, volete vivere in Medio Oriente? Allora dovete essere forti e noi siamo molto forti. Israele è più forte che mai, abbiamo ancora del lavoro da fare.
Ugo Trambali su Sole 24 Ore ci dà una lettura anche più politica di questa presentazione. Netanyahu, la folle idea di fare da solo, si chiama sicurezza indipendente. Israele dovrà armarsi e combattere con i suoi mezzi anche senza l'alleato americano. Lo Stato ebraico farà da solo in piena libertà. Non si sa se sono dichiarazioni solo elettorali, ma sicuramente è una rottura con una tradizione storica. Medici e preti contro il genocidio scrivono al congresso USA. Intanto i Doctors Against Genocide, come i Priest Against Genocide, hanno scritto una lettera chiedendo la fine dei bombardamenti, la rottura delle relazioni militari con Israele, insomma azioni per Gaza.
Anche il clima rimane sulle prime pagine dei quotidiani, crisi climatica si taglia, ma sulla ricerca il secondo titolo del manifesto è l'allarme appunto dell'ISPRA sul Mediterraneo bollente, ma anche sui fondi che saranno negati all'istituto.
Il Giorno, Italia-Egitto, nuove tensioni, Tajani, graziate Nessi Guerra, la donna che si batte per la figlia, prelevate di notte dalla polizia, portate in caserma al Cairo, si racconta questo fatto di cronaca che è con crisi diplomatica.
La corsa al Quirinale della destra è sulla prima pagina della Verità. La destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché. Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella UE da 3 euro sui pacchi dalla Cina. Il Giornale, ricatti ai migranti, paga o non parti, le truffe di ONG e CAF.
Due segnalazioni dalla politica italiana, battaglia alle preferenze, sfida gli italiani a Meloni, esagera e da sola perde. Su Repubblica il racconto dell'asse inedito tra il segretario del Forza Italia e quello del Carroccio, la tentazione di mantenere l'attuale sistema per evitare la sconfitta, non vogliono le preferenze. E poi case, auto blu, maxi stipendi, patrioti di caste di governo, e il racconto di Stefano Iannacone su Domani sui voli di Stato, i doppi incarichi, le auto blu, la proliferazione di poltrone, di maxi stipendi. Con la destra la casta è tornata sotto le solite vesti, a colpi di privilegi e dall'alloggio appunto di Crosetto dato dalla difesa, alle auto blu blindate, gli stipendi con lo sforamento dei 300.000 euro di massimo inteso per un manager di Stato.
Noi invece non sforiamo perché sono le 7.14 e passiamo la linea puntuali alla prima edizione di Metro Regione questa mattina a cura di Alessandro Braga. Noi torniamo dopo il giornale radio.